tutti e tutte, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net, questo è il The Cinderella Show e io sono la vostra Nella Cinderella. Di cosa parleremo oggi? Allora, visto che Natale è alle porte e visto che i Natali più belli li ho passati proprio in quegli anni lì, gli anni 80, ero molto piccolina, però la musica la ricordo benissimo, proprio bene bene. E quindi prendo la macchina del tempo, vi teletrasporto un po' a sbirciare nella musica degli anni 80. E Cyndi Lauper diceva: gli anni 80 sono stati pieni di audacia e creatività, ma anche ultra conservatori, dovevi essere coraggioso per imporre qualcosa di diverso. E proprio con le parole di Cyndi Lauper, io direi di iniziare con un suo brano, I Drove All Night, tratto dall'album A Night to Remember dell'89, candidato ai Grammy Award alla migliore interpretazione vocale femminile rock. Negli anni Ottanta non c'è un genere dominante attorno al quale ruotano gli altri, piuttosto esistono miriadi di sottogeneri in grado di convivere pacificamente tra loro o addirittura di evolversi in simbiosi. Nessun altro decennio produce figure tanto diverse, ma al tempo stesso assolutamente rappresentative del medesimo periodo storico, come Depeche Mode e Duran Duran, Madonna e Michael Jackson, Bruce Springsteen, U2, Sting e Peter Gabriel, ma anche Prince, AC/DC o Guns N' Roses. Tutti, e non solo loro, potrebbero essere scelti come artisti simbolo di un'era, e al tempo stesso nessuno di essi venire inserito nella medesima casella musicale. Negli anni 80 rock e pop perdono di vista i propri confini, new romantic, synth pop e decine di altri oscuri vagiti dell'underground riescono a convivere fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989, senza rubarsi spazio vitale, diciamo. Tutti sono aiutati dal fatto che il pubblico inizia a essere meno rigido e molto più che in passato, quando schierarsi era d'obbligo, si apre alla sperimentazione. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80, alcune band britanniche, influenzate dalle intuizioni di David Bowie e Roxy Music, iniziano a introdurre all'interno di canzoni pop rock frammenti di musica elettronica mutuata dall'arte di personaggi come Kraftwerk o Jean-Michel Jarre, e la struttura dei brani, insomma, rimane sostanzialmente quella della musica popolare, ma la contaminazione porta alla creazione di un nuovo sound in cui i sintetizzatori usati negli anni precedenti per riprodurre in modo artificiale alcuni strumenti diventano il perno centrale delle composizioni. Gli assolo di chitarra, che negli anni 70 avevano toccato il loro apice, sono di fatto sostituiti dai sintetizzatori. Il fascinoso Moog e le sue evoluzioni cominciano a essere più citati delle vecchie Les Paul e Stratocaster. Artisti come New Order, Human League e Soft Cell scalano le classifiche, anche se la quintessenza di quello che verrà chiamato synth pop sono loro, i Depeche Mode di Martin Gore e Dave Gunn. Nel 77 Andrew Fletcher, Vince Clarke e Martin Gore infatti danno vita ai Composition of Sound, nome coniato dopo aver ascoltato una cover di Heroes di David Bowie cantata da un ragazzo dell'Essex, Dave Gunn. Quel timbro caldo e baritonale, unito alla scelta di abbandonare gli strumenti acustici in favore dei sintetizzatori, diventa uno dei marchi di fabbrica del gruppo. Come la maggior parte delle band infatuate dell'elettronica, i Depeche Mode hanno un unico punto di riferimento, i Kraftwerk. Dalla loro idea di sound e di immagine nascono le prime composizioni del gruppo. La desiderata ma inattesa fama, maturata dopo le prime esibizioni, convince i quattro che quella è la strada da seguire. Il successo è immediato, tanto che nell'album di debutto Speak and Spell dell'81 è presente una delle più grandi hit della loro storia, Just Can't Get Enough. Seppur originale, fresco e ricco di spunti, l'album non mostra ancora i Depeche Mode più marziali, malinconici e autunnali che si affermano dopo l'addio di Vince Clarke. Martin Gore, fino a quel momento in secondo piano come autore, decide quindi di prendere in mano le redini. Il suo songwriting solenne e cupo produce un successo dopo l'altro: People Are People, Street, Personal Jesus e Enjoy the Silence entrano nella storia. Quasi in contemporanea qualcuno cattura elementi del synth pop per riversarli in una musica sintetizzata, ballabile e molto orecchiabile, che viene battezzata New Romantic. Le punte del movimento sono gruppi come i Culture Club, ma soprattutto i Duran Duran di Simon Le Bon e gli Spandau Ballet di Tony Hadley, protagonisti di una diatriba tra fan che ricorda quelle tra Beatles e Rolling Stones. Anch'essi influenzati da gruppi come i Roxy Music, i Nuovi Romantici fanno propri non solo alcuni tratti estetici, trucco vistoso, capelli cotonati, abbigliamento effeminato, ma anche le caratteristiche musicali, creando uno stile basato sull'orecchiabilità melodica di canzoni dai testi introspettivi. E quindi a questo punto ci ascoltiamo proprio loro, i Duran Duran con Wild Boys. Bye. sposato Simon Le Bon. All'apice della Duran Duran mania, nel 1985, Clizia Gurrado pubblica il bestseller Sposerò Simon Le Bon, che narra la storia di una sedicenne fan sfegatata della band inglese e in particolare del suo avvenente leader. Dal libro viene tratto un film diretto da Carlo Cotti, che in breve tempo diventa un piccolo caso, pur non apparendo mai in prima persona la figura di Le Bon, e viene costantemente evocata dai protagonisti attraverso l'utilizzo di vere interviste, spesso inedite, e da videoclip del gruppo, nonostante una trama affatto memorabile. Sposerò Simon Le Bon rimane un teen movie che contribuisce a raccontare il clima dell'Italia ai tempi di Paninari, Timberland, Moncler e sintetizzatori. Se qualcuno ha vissuto in quegli anni può ricordare benissimo questo Simon Le Bon, quanto andava via come il pane praticamente. Ma torniamo a noi. A metà del decennio, quando sia Duran Duran che Spandau Ballet si esibiscono a Wembley come nomi di grido a Live Aid, il New Romantic è all'apice del successo. Anche i Duran Duran, come la maggior parte delle band più celebri degli anni 80, si formano a fine dei 70, quando due compagni di liceo, Nick Rhodes e John Taylor, decidono di fondare una band insieme al batterista Roger Taylor e al chitarrista Andy Taylor. Ironicamente, nessun legame di parentela lega i tre Taylor, né tantomeno si sono mai incontrati in passato. L'ultimo a unirsi è il cantante Simon Le Bon, che calamita ben presto le attenzioni di pubblico e media, diventando uno dei sex symbol più ambiti della storia della musica. Il nome del gruppo nasce da un'idea di John Taylor, che dopo aver visto Barbarella rimane colpito dalla figura del cattivo, il dottor Duran Duran. Il gruppo muove i primi passi mischiando rock ed elettronica, cosa che insomma ai tempi considerata blasfema, con un occhio puntato al solito Bowie e l'altro ai Japan di David Sylvian. Da questi ultimi prendono a prestito il look, ma anche la voglia di giocare con i sintetizzatori, utilizzati in maniera meno aggressiva e sfrontata rispetto alla consuetudine di quegli anni. La band non è però influenzata solo da input inglesi. Fin dagli esordi mostra di aver fatte proprie anche quelle sonorità disco provenienti da New York e dagli Chic di Nile Rodgers. Questo inedito mix di sound, unito all'immagine di sicuro impatto, trova riscontro immediato presso i teenager e scala le classifiche mondiali. Paradossalmente il tutto diventa un'arma a doppio taglio: la band perde l'appoggio della stampa specializzata, che riconquisterà solo nel corso del nuovo millennio. In un momento complicato a livello sociopolitico, con l'avanzare del thatcherismo e il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna alle stelle, i Duran Duran finiscono così nel calderone della musica di plastica superficiale senza alcun valore sociale, agli antipodi della nuova tendenza impegnata, che però a volte nasconde ipocrisie e finte vocazioni benefiche. La forza della band è l'utilizzo pioneristico del mezzo televisivo per i propri video musicali. E trovarsi al posto giusto nel momento giusto non è un fattore da sottovalutare. MTV cerca video con musicisti in grado di colpire il pubblico anche dal punto di vista estetico, e i Duran sembrano perfetti. Non solo, le località esotiche scelte come location dei filmati toccano un immaginario ancora da esplorare per il mondo occidentale. E infine le clip del gruppo di Simon Le Bon, venate di ironia goliardica, sfruttano storie tratte da film come I Predatori dell'Arca Perduta, Interceptor e Notorious. I Duran Duran sono bravi a precedere i tempi, utilizzano per primi uno schermo video gigante situato sopra il palco al fine di permettere una buona visione del concerto anche a chi si trova nei posti più lontani, e nel 97 saranno ancora i primi a mettere la propria musica in vendita sulla rete, pubblicando il divertente video di Electric Barbarella, da cui tutto era partito. Ma chi sono io per non passare gli Spandau Ballet dopo i Duran Duran? Bene, io direi quindi di ascoltarci gli antagonisti dei Duran Duran, proprio loro, gli Spandau Ballet, con il brano Gold.
coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Al successo dei Duran Duran c'è anche la rivalità con gli Spandau Ballet, che erano già in pista quando la band dei Taylor ancora doveva scegliersi un nome. La leggenda narra che una mattina John Taylor avesse letto sulla rivista Sounds un'intervista a un gruppetto che cercava di farsi spazio nell'underground londinese. Erano proprio quegli Spandau Ballet che stavano iniziando a scuotere le notti chic della capitale. Quello che colpisce maggiormente è il musicista è il titolo dell'articolo, che per la prima volta parla di un movimento New Romantic. La storia degli Spans, come vengono soprannominati in Inghilterra, inizia un paio d'anni prima rispetto ai rivali, ma proprio come loro avviene grazie alla voglia di mettere in piedi una band da parte di due compagni di scuola, Gary Kemp e Steve Norman. A loro si aggiungono John Keeble e Michael Ellison, sostituito presto da Martin Kemp, e infine il tenebroso cantante Tony Hadley, che, un po' come Simon Le Bon, catalizza le mire delle giovani fan e delle critiche sprezzanti di chi vede la band come un gruppo inutile per ragazzine assatanate. A completare la squadra, dopo che il gruppo ha già iniziato a farsi le ossa nei sobborghi londinesi, arriva Steve Dagger, amico della band, nel ruolo di manager. Una scelta azzeccatissima, visto che Dagger diventa decisivo per il successo del gruppo. Sul nome le notizie sono meno certe, qualcuno sostiene che il termine faccia riferimento ai movimenti dei gerarchi nazisti nel momento della loro impiccagione dopo il processo di Norimberga. Per altri si riferisce a un'arma utilizzata durante il primo conflitto mondiale. Più semplicemente sembra invece che sia stato ispirato dai graffiti visti in un bagno di una discoteca di Spandau, quartiere di Berlino. Qualunque sia l'idea di partenza, su una cosa non vi sono dubbi: il nome crea curiosità ed è difficile da dimenticare. A differenza di altre band infatuate dall'elettronica, il genere prediletto degli Spence è quello dell'R&B, che si era unito al pop negli anni 60 e che aveva trovato in band come i Kinks una delle espressioni più alte. Col tempo però il richiamo dei sintetizzatori e delle loro infinite possibilità diventa sempre più irresistibile, proprio mentre cominciano a diventare frequentatori fissi di alcuni dei locali da cui il movimento sta prendendo vita. È proprio in questo periodo che, in una delle tante serate trascorse al Blitz, il gruppo si imbatte nei Kraftwerk e nel loro seducente Krautrock. Il clamore suscitato dalle prime uscite dal vivo crea fermento intorno al gruppo, che inizia a essere subissato di richieste. La Chrysalis Records arriva prima. Il primo singolo, To Cut a Long Story Short, raggiunge la top 5 inglese nel giro di una settimana. Il primo disco, Journeys to Glory, pubblicato nei primi mesi dell'81 e diventato presto disco d'oro, è considerato ancora oggi il capostipite dell'intero genere. Le sue sonorità, caratterizzate da ritmi ballabili, batterie elettroniche e ritornelli catchy, definiscono perfettamente quel new romanticism grazie al quale anche i rivali spiccheranno il volo. Il successivo Diamond, ma soprattutto il seguente True, vedono la band modificare leggermente il proprio sound, aggiungendovi elementi funky che ne dimostrano la poliedricità e che portano singoli come Gold e la title track, che si rifà a sonorità Motown, ai primi posti delle charts. Cambia anche il look, è ora di vestiti eleganti e assenza di trucco. In questo momento inizia la rivalità con i Duran Duran, con i quali ormai la competizione in classifica e sui giornali è all'ordine del giorno. Ma adesso ci ascoltiamo un'altra voce femminile molto molto famosa, anzi diventata famosa proprio in quegli anni, negli anni 80. Ce l'ascoltiamo e ne parliamo dopo, dai! And you can dance for inspiration. We'll be right back. E dagli anni Ottanta non poteva mancare lei. Siete caldi? Siete pronti? Madonna, ovviamente, con il brano Into the Groove, tratto dall'album Like a Virgin, dell'84. Ma torniamo un pochino in quegli anni, e Bob Geldof intuisce che per dare risalto al suo concerto benefico e al singolo che lo avrebbe dovuto lanciare, ha bisogno sia di Le Bon che di Hadley. Sceglie entrambi come voci principali di Do They Know It's Christmas, a conferma che i due gruppi hanno raggiunto lo status di superstar. E intanto un'altra delle giovani protagoniste del Live Aid si affaccia con decisione alla ribalta, ha origini italiane e si chiama Madonna Louise Veronica Ciccone, esatto, proprio lei, in arte semplicemente Madonna. Appassionata di musica e danza, con velleità da attrice, la giovane Louise è una che ha le idee chiare. Il carattere già naturalmente forte viene temprato da un'adolescenza dura, segnata dalla morte della giovane madre e da uno stupro subito fuori dalla scuola di danza di New York che frequenta alla fine degli anni 70. Si era trasferita lì per studiare con il celebre coreografo Alvin Ailey, ma rimane senza un soldo ed è costretta a fare ogni tipo di lavoro. Poi entra in contatto con Dan Gilroy, con il quale decide di fondare i Breakfast Club, e inizialmente alla batteria, poi alla stesura dei brani e quindi alla voce Madonna conosce l'eccitazione che le possono infondere decine di occhi puntati addosso. Abbandonati i Breakfast Club, nel 1980 fonda gli Emmy insieme al fidanzato Stephen Bray, ma la sua vocazione emerge pochi mesi dopo, quando inizia a comporre brani per il circuito dance di New York. Il suo nome comincia a circolare nell'ambiente dei club che contano, e così un giorno arriva la telefonata di Seymour Stein, proprietario della Sire. E firmato il contratto esce il singolo Everybody, siamo nel 1982, talmente influenzato dalla black music da far pensare a molti che Madonna sia afroamericana. Nel luglio del 1983 è il momento di Holiday e il primo album. Madonna intuisce che le vendite dei dischi non possono prescindere dalla visibilità su MTV, e così, curata dalla designer Mary Paul e mutuata dal look di Stevie Nicks, top, gonnoni di pizzo, calze a rete, pantaloni a tre quarti, collane, braccialetti, orecchini con crocefissi, eccetera eccetera, la sua nuova immagine buca il video. Ma non basta a giustificare i 5 dischi di platino ottenuti dal primo album o i 16 singoli che Miss Ciccone piazza nella top 5 statunitense. Madonna è bravissima a leggere i gusti del pubblico, coglie i fermenti d'avanguardia e controculturali e riesce a tradurli per le masse. Con l'esplosione ormai nell'aria, mette a segno il classico colpo da 90, Like a Virgin, 1984, diventa un caso mondiale. La title track, Material Girl e Dress You Up sono tra i brani di maggior successo degli ultimi 15 anni. Ora sensuale, ora ironica e sbarazzina, Madonna ci prova seriamente anche con il cinema. Nel 1985 ottiene il ruolo da protagonista in Cercasi Susan disperatamente, che la fa giungere in vetta alla classifica inglese con Into the Groove. Il primo tour americano e la partecipazione al Live Aid sanciscono la definitiva consacrazione dell'artista su scala mondiale. E il finale di decennio non è meno ricco di soddisfazioni. Con il terzo album, True Blue, 1986, entra direttamente al primo posto di Billboard, prima donna della storia, attenzione. Le vendite stratosferiche di Papa Don't Preach, che scatena una ridda infinita di polemiche per il testo pro aborto e soprattutto La Isla Bonita, che le dà popolarità anche tra i latinos, e la trasformano proprio in un fenomeno planetario. Le sue mai represse velleità di attrice e il matrimonio con Sean Penn la indirizzano nuovamente verso Hollywood, ma critiche feroci la fanno desistere. Lei si concentra allora sul suo primo tour mondiale, il Who's That Girl Tour, che tocca Giappone, Europa e Nord America. E due anni dopo pubblica il suo quarto album, Like a Prayer, 1989, uno dei più ambiziosi della carriera. e ennesimo poi punto di svolta per l'immagine mediatica dell'artista. Oltre alla presenza di Prince, l'altra megastar del periodo, questa volta a fare notizia più dei singoli milionari è il video della canzone che dà il titolo al disco. Nella scena clou, Madonna bacia la statua di un santo di colore che prende vita e si mette a ballare con tanto di stigmate in bella vista. E il videoclip viene giudicato sacrilego da numerose associazioni cristiane e dallo stesso Vaticano, che si schiera apertamente contro di lei, bandendone i dischi e proibendole di esibirsi addirittura in Italia. Lo ricordate, no? Vi ricordate questa cosa? E il clamore creato fa sì però che la Pepsi Cola, con cui Madonna aveva firmato un accordo da 5 milioni di dollari poche settimane prima, decida di rescindere il contratto cancellando gli spot in programmazione e rifiutando la sponsorizzazione del tour. Negli anni successivi le polemiche, così come i successi, non si contano, tanto che, secondo il Guinness dei primati, Madonna è l'artista donna ad aver venduto di più nella storia, quasi 400 milioni di album. In molti iniziano a riferirsi a lei come regina del pop, ideale consorte di un'altra delle figure più influenti di sempre e insieme a lei padrone delle classifiche del periodo. Stiamo parlando di Michael Jackson.
Yeah.
e lui era proprio Michael Jackson con il brano Bad, tratto dall'omonimo album dell'87. E quando all'inizio degli anni 80 è chiuso in casa per la stesura dei brani che da lì a breve andranno a formare Thriller, Jackson ha un solo obiettivo: diventare la più grande pop star della storia e riuscire a vendere 100 milioni di copie con un solo album. Michael è un tipo ossessivo, abituato da tempo ad avere gli occhi puntati addosso, fin dalla tenerissima età, e infatti è costretto dal padre a esibirsi con i fratelli, i celebri Jackson 5, e a provare nuove soluzioni sceniche da mattina a sera. Questo imprinting rigidissimo ne condiziona vita e carriera, ma seppur pagandone un prezzo salatissimo, gli garantisce il successo. La sua carriera solista però parte, diciamo, maluccio. Off the Wall, del 79, suo album di debutto, vende molto meno del previsto. Michael va in depressione. Ha un solo modo per uscirne: ottenere un successo senza precedenti. Sotto la direzione artistica di Quincy Jones, chiama i Toto e chiede al vecchio amico Paul McCartney di dargli una mano, e così Jackson dà alla luce Il Bambino d'Oro, quell'album perfetto che cercava di assemblare da anni. Disco di classe con anima R&B, suonato da musicisti stellari. Thriller è il lavoro discografico del decennio. Produce una serie di hit che non ha eguali nella storia, ma per dare un'ulteriore spinta all'album, Michael si inventa una trovata formidabile. Insieme al regista John Landis, il regista dei Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra, partorisce il video di Thriller, e che diventa una pietra miliare di MTV. Si tratta di un vero e proprio cortometraggio rivoluzionario, con decine di trovate in grado di attrarre l'attenzione sia dei teenager che dei loro genitori. Jackson riesce ad abbattere le barriere, e il suo non è rock, ma le chitarre, compresa quella di Eddie Van Halen in Beat It, sono in primo piano, e ciò lo rende simpatico ai rocchettari. Il resto del pubblico invece stravede per le sue doti di entertainer sopraffino. Il nuovo passo di danza, il famoso moonwalk, in cui Michael simula la camminata rallentata nell'atmosfera rarefatta del pianeta Luna, viene esibito durante la celebrazione per il 25esimo anniversario della Motown. Migliaia di presenti, ma soprattutto milioni di telespettatori rimangono basiti di fronte alle straordinarie movenze di un uomo che è riuscito ad arrivare proprio dopo aveva sempre voluto, sulla Luna infatti. Pur continuando a mietere consensi almeno fino alla metà degli anni 90, da Thriller in poi la fragile mente di Jackson subisce il contraccolpo peggiore. Come bloccato da un successo così a lungo cercato, Jackson viene travolto da accuse di pedofilia, scandali, problemi finanziari, con una serie di conseguenze psicologiche che ne minano lavoro, creatività e vita privata, con un succedersi di comportamenti che ne mettono in dubbio la sanità mentale. Uomo sensibile, Jackson si rialza tante volte, come dimostra il successo di Bad, uscito a 5 anni di distanza da Thriller. Lontano anni luce dalle vendite e dalle sonorità del predecessore, Bad presenta un suono più aggressivo e meno black, proprio come la pelle di Michael. Per quasi 3 anni, brani come Smooth Criminal, I Just Can't Stop Loving You, Man in the Mirror e la stessa Bad, accompagnata dall'ennesimo video hollywoodiano, sono presenze fisse delle radio mainstream di tutto il mondo, con ulteriori e fortissime conseguenze interiori per l'ex bimbo prodigio. I primi anni 90, fatti di molte cadute fragorose e di pochi colpi andati a bersaglio, saranno anche gli ultimi in cui artisticamente Jackson avrà qualcosa da dire. Inspiegabilmente paragonato e messo in competizione dalla stampa proprio con Michael Jackson, col quale ha forse condiviso l'iniziale infatuazione per la disco music e le radici black, Prince Rogers Nelson. Proviene dalla scena black americana, ma è fortemente ammaliato anche dal nuovo pop e dal chitarrismo creativo di Jimi Hendrix e Frank Zappa. Artista poliedrico, esageratamente prolifico, capace di pubblicare ben 10 album dal 1980 al 1990, spaziando con disinvoltura dal funky al classic rock, passando per rap e pop. Prince è uno dei personaggi più stimati dai colleghi musicisti. E se alla fine dei 70s il folletto di Minneapolis fa già parte di sé, per i continui paragoni con Stevie Wonder e per essere a soli 20 anni il più giovane produttore di sempre, nel corso degli anni 80 la sua creatività esplode.
Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself.
E ci siamo ascoltati il folletto di Minneapolis Prince con il brano del mio cuore, Kiss, estrapolato proprio da quegli anni lì, dagli anni 80, perché è di questo che oggi stiamo parlando qui al Cinderella Show. E adesso però, visto che il tempo a mia disposizione è sempre così breve, e vi faccio ascoltare un piccolo mix di quattro voci femminili molto molto potenti, perché gli anni 80 sono soprattutto, cioè la musica di quegli anni lì è soprattutto donna, quindi alzate il volume, fate sentire radiosonar.net a tutta quanta Roma.
been about 17. Things got strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long, that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long, that he was with me.
As New York snow, she got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got
E ahimè, siamo giunti al termine di questa puntata tutta quanta sugli anni Ottanta, ma non vi preoccupate che ci sarà il secondo volume, perché di carne al fuoco ce n'è da metterne tantissima. E dopo esserci poi ascoltati queste quattro voci femminili, insomma, belle forti, belle potenti, e nello specifico Annie Lennox con Sweet Dreams, Joan Jett I Love Rock and Roll, Kim Carnes Bette Davis Eyes e Mike Oldfield featuring Maggie Reilly Moonlight Shadow. E io vi auguro buon weekend e mi raccomando, continuate a seguire tutta la programmazione di radiosonar.net, tutti i nostri social Facebook, Twitter e Instagram. Io vi aspetto come ogni venerdì alle 11 sempre qui su radiosonar.net. un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella, ciao ciao. No plastic money in den Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol, und alle suchten noch heute Captain Rock, mehr Amadeus. Amadeus, 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 Amadeus.